Buongiorno, buona fatta eclisse, buon avvio quasi di primavera. Silenziamo il telefono. C'è qualcuno che non c'era la volta scorsa? Lei? Però magari nell'intervallo, voi due, magari nell'intervallo vi ridico qualcosa di pratico che avevo detto la volta scorsa, ma non lo ripetiamo, non lo ripetiamo per gli altri. E quello che vi siete persi voi due la volta scorsa come cosa principale è stata una esibizione di massa delle opere di Gramsci. Mi sono portato appresso tutto quello che è stato stampato a nome di Antonio Gramsci, l'ho posato sul bordo della cattedra dell'altra stanza, essenzialmente per poter dire lui in vita non ha pubblicato niente di quello che vediamo qua, e quindi insomma per avviare un pochino il discorso della specificità e difficoltà della fortuna dell'opera di Antonio Gramsci dopo la morte. Erano pubblicate in vita tutti i suoi articoli da giornalista politico naturalmente, ma come singoli articoli e mai come libri così come li conosciamo noi oggi. E ho dimenticato la volta scorsa di fare il completamento della piccola performance di esibizione delle opere per, diciamo, contrastare questa massa di chili e quasi metro di testi a stampa con questo piccinissimo fascicolino di pagina stampa di computer che trovate come quarto pezzettino del programma d'esame, che sono le osservazioni sul folklore. Che sono uno dei motivi per cui ci troviamo insieme in questo corso Elmedea 01 nel 2015. E cioè, benché ci sia, insomma, sia il libro della Crean, sia il libro soprattutto di Boninelli, di cui è una delle cose che dobbiamo parlare dopo nell'intervallo con voi due, siano essenzialmente basati molto sul lasciare la parola a Gramsci, cioè fanno tantissime citazioni, abbiamo però il problema appunto di leggere qualcosa di Gramsci, e nel caso del corso di quest'anno non ho scelto di usare una delle pure tante antologie che ci sono, e in questo senso ci affidiamo più che altro al libro di Boninelli, però ho voluto anche radunare tutto insieme e farvi leggere come tale questo gruppetto di pagine che appunto è noto come Osservazioni sul folklore, che è una delle testimonianze dell'interesse che Gramsci aveva per appunto cose vicine a quelli che poi sono diventati gli studi antropologici, e che l'edizione critica ai Quaderni del Carcere rispetto all'edizione antologica che abbiamo conosciuto nell'immediato dopoguerra ci ha mostrato come essere un interesse costante nel tempo, persistente nel tempo, ma anche proprio specifico in questi quaderni di appunti che lui, note e appunti che teneva in carcere dal 29 in poi. A un certo punto ha cominciato a riscrivere le cose, cioè a radunare le note che aveva già scritto in precedenza, a riformularle e a costruire alcuni quaderni speciali, li chiamava così, buongiorno, in cui appunto cercava di radunare tematicamente in modo più omogeneo gli stessi argomenti che aveva trattato in precedenza. Ebbene, uno di questi quadernetti lo intitola proprio così, Osservazioni sul folklore, e ci ricopia alcune note scritte precedentemente, le riformula, aggiunge dell'altro, ma decide di farne proprio una cosa a sé stante, ed è in questa forma che viene conosciuto nel 50 perché diventa una delle parti del volume Letteratura e Vita Nazionale, che è uno appunto dei sei volumi antologizzati e raccolti per Temi e pubblicati nel dopoguerra da Einaudi, presso la casa editrice Einaudi, insomma. Quindi diciamo questo micro opuscolo, lo possiamo vedere così, considerare così, in questa veste a stampa da computer, delle osservazioni sul folklore, è effettivamente una delle cose che giustifica il fatto che si continui a parlare di Gramsci in ambito antropologico, perché appunto è stato molto letto, molto discusso, ci si è costruito molto ragionamento sopra, e lo vedete testimoniato in quella lunga lista di testi che trovate sul mio sito come letture per il corso, e che, diciamo, altra cosa di cui parleremo dopo. Qualcun altro di quelli che è entrato dopo non c'era la volta scorsa?
Esatto.
Allora, sì, no, dicevo alle due che non c'erano fin dall'inizio. Nell'intervallo magari parliamo un attimo, perché la volta scorsa avevo dato tutta una serie di istruzioni per l'uso pratiche, che quindi non ripeto per gli altri, ma mi sembra utile che ne parliamo, quindi ci fermiamo un attimo a parlarne. Una delle cose riguarda il fatto che c'è un sito della didattica dove trovate tutti i testi per il corso, e c'è una lista molto lunga di letture. Sì, è tutto scaricabile in PDF, sono 48, ma non si portano 48 testi all'esame. Io vi incoraggio a leggerli tutti e 48, anche perché certi sono di mezza pagina, recensioni di croce di mezza pagina, cose minuscole, altre sono cose impegnative. Quelli che considero da esame, quindi che fanno parte della dispensa come ultimo pezzetto del programma del corso, sono segnati con un asterisco, quindi sono pochi rispetto ai 48. E diciamo, il dibattito che c'è stato in Italia su queste pagine che raccolgono le osservazioni sul folklore è rappresentato, direi, più o meno nella sua interezza in questi 48. Una parte degli asteriscati riguardano la discussione sulle osservazioni sul folklore. Ci torneremo quindi molto ampiamente su queste vicende, esaminando le posizioni varie, eccetera, ma per concludere il discorso che ho avviato la volta scorsa, così di presentazione generalissima delle tematiche del corso e di a che cosa ci servivano i vari libri, volevo solo anticipare che, diciamo, proprio la posizione di fondo che Gramsci rappresenta sul tema del folklore in queste sue osservazioni sul folklore è: primo, prenderlo molto sul serio; secondo, superarlo. Cioè, il folklore è una cosa molto importante, ma è un qualche cosa che va superato, e bisogna andare oltre il folklore. Gramsci è un politico, ha un interesse politico, è un politico di grande spessore intellettuale e capace di grande originalità di pensiero, ma è un politico. A lui il folklore, la letteratura popolare sono cose che interessano moltissimo, e nei quaderni ci sono tantissime osservazioni su questo, ma gli interessano esattamente perché gli interessa, e questo dice una cosa molto seria, perché chiunque si ponga il problema di una trasformazione della realtà e della società, una trasformazione da fare in nome, per conto, nell'interesse e insieme alle classi subalterne, come la posizione politica di Gramsci voleva fare, deve innanzitutto sapere cosa gli passa per la testa realmente, di cosa è fatto il mondo soggettivo, anche emotivo, di chi fa parte delle classi subalterne. E lui caratterizza, e questa è una posizione abbastanza originale, il folklore come concezione del mondo e della vita delle classi subalterne. Ripeto, ci avremo molto modo di ritornare su queste questioni, ma è una cosa abbastanza strana, perché lui il folklore lo caratterizza come qualcosa di intrinsecamente eterogeneo, una raccolta di frammenti indigesti, un coacervo di elementi della più diversa provenienza, e li chiama concezione del mondo. Concezione del mondo che, come lui giustamente ricordava prendendosi il caffè la volta scorsa, Weltanschauung è proprio un nome ufficiale, un termine tecnico della storia della filosofia. È come una raccolta di una congerie di frammenti che mal si combinano e perfino contraddittori, come fanno a essere una concezione del mondo? Non dobbiamo chiedere a Gramsci una teoria su questo, le sue sono annotazioni veloci, ci ragioniamo sopra, ma lui essenzialmente ci dice che sono una concezione del mondo perché è tale dal punto di vista di coloro che ne sono portatori, cioè è il punto di vista soggettivo di chi ha come proprio mondo culturale questa raccolta che dall'esterno sembra di frammenti incoerenti, la vive come fenomeno coerente e coeso. E quindi il primo compito di chi con questi ceti sociali vuole avere a che fare per fare insieme un percorso di rinnovamento, perfino rivoluzionario, primo è capire di che cosa stiamo parlando, che cosa sente, che cosa sa, che cosa vive soggettivamente il mio interlocutore. Poi non mi voglio fermare lì, perché, e questo poi sarà uno dei temi che appunto su cui tutta la critica gramsciana continua a ragionare, soprattutto fuori d'Italia, eccetera, per costruire una egemonia, cioè una capacità di egemonia sul resto del mondo, sul resto degli altri ceti sociali, eccetera, io col folklore non vado molto lontano. È un discorso, è la testimonianza di una condizione subalterna che io voglio, io politico, superare. Quindi da un lato voglio sapere come funziona e cosa c'è dentro, dall'altro non mi ci voglio fermare. Non c'è solo un atteggiamento, diciamo, pedagogico dall'esterno, da un lato perché era il mondo stesso che Gramsci aveva vissuto, oggi vorrei dare qualche, diciamo, anche cominciare a fare un discorso di tipo biografico, quindi il mondo di Gramsci era largamente, nell'esperienza personale sua era largamente all'interno di questo mondo, ma anche perché diciamo quello che a lui interessa fare è anche sottolineare tutte le caratteristiche che possono andare in una direzione di capacità di autonomia di produzione culturale da parte delle classi subalterne, e quindi andare a vedere in questa congerie incoerente se ci sono anche elementi che non sono soltanto retrivi e segno di subalternità, ma anche tracce e spunti ai quali una costruzione nuova di un discorso nuovo ed egemonico possa appoggiarsi, possa utilizzarli, eccetera. Una cosa che gli interessa e di cui parla come politico, appunto, come dirigente politico, è quello che lui chiama spirito di scissione. Lo spirito di scissione è esattamente l'acquisizione di una autoconsapevolezza della propria posizione nel mondo e nella storia, dunque in qualche modo la base, la molla di una volontà di cambiare le cose che non può non partire anche da una forma di autostima. Cioè, noi non siamo gli ultimi e i pessimi, siamo gli ultimi perché la società ci mette in questa condizione, non vogliamo più esserlo, quindi impariamo, ci istruiamo, costruiamo discorsi nuovi, ma anche una parte delle cose che sono intimamente nostre noi ce le portiamo appresso, le valorizziamo, eccetera. Ripeto, leggendo le vari pezzi dei 48 testi avremo molti spunti per ritornare su questo aspetto. De Martino, per esempio, coniò una nozione che ebbe fortuna per qualche anno, poi decadde l'interesse per, che era folklore progressivo, che si appoggiava esattamente su considerazioni e annotazioni di questo genere, per andare a vedere concretamente quello che nella cultura popolare dell'immediato dopoguerra in Italia, di cui erano portatrici le masse contadine soprattutto e proletarie urbane in secondo luogo, che erano in grandissimo fermento e che appunto avevano una notevole cultura, diciamo, di lotta, ma non solo. E quindi, diciamo, De Martino ci ha ricamato sopra con vari articoli su questo, e lo spunto era da qui, anche se non è nozione gramsciana quella di folklore progressivo, ma diciamo lo spirito di scissione, l'interesse di Gramsci per lo spirito di scissione e la costruzione e l'incoraggiamento e l'incremento dello spirito di scissione era un qualcosa che traeva anche motivo e materiale dalla considerazione attenta e minuta del folklore. Per dire, per esempio, nelle lettere del carcere, che non credo useremo un granché, ma sono una lettura interessantissima, chi mai avesse interesse poi per conto suo per proseguire queste faccende oltre le cose di studio, la lettura come testo di lettura delle lettere del carcere di Gramsci è largamente consigliato, non fa parte delle letture dell'esame, è un testo che ha avuto grande circolazione in Italia e nel mondo, si consiglia di leggerlo. Quando dialoga con le sorelle alle quali nascono i nipotini in Sardegna, per esempio, raccomanda fortemente di non reprimere l'uso del dialetto in famiglia. Questo è abbastanza un modellino di quello che ho appena detto. Non perché si dovessero fermare al dialetto, ma perché all'inizio diciamo la capacità, la possibilità di esprimersi con, e poi il dialetto, lui anche lo chiamava dialetto, ma insomma da un punto di vista linguistico il sardo è una lingua e non è un dialetto, quindi diciamo ha una sua complessità piuttosto notevole. Lui diceva, se questo è un tema che verrà ripreso poi anche a livello di pedagogia nazionale da Giuseppe Lombardo Radice con la riforma Gentile fascistissima, ma quando Giovanni Gentile divenne ministro della pubblica istruzione per un biennio del 22 al 24 lanciarono una riforma della scuola, e nella scuola elementare si fece spazio anche per un periodo abbastanza breve all'uso del dialetto, esattamente con questa funzione, cioè di incoraggiare la capacità di espressione dei bambini nella forma che era per loro accessibile e che dominavano interamente. Imparare un'altra lingua, l'italiano, è già un elemento di difficoltà e quindi una cosa che in qualche modo ti blocca nella tua capacità di esprimerti, di elaborare un pensiero complesso, eccetera. Quindi iniziare con lasciare liberi i bambini di esprimersi oralmente e anche per iscritto nella forma linguistica che gli è più familiare è una cosa che aiuta lo sviluppo, il che poi vuol dire che gli si aggiunge l'apprendimento della seconda, di quella che effettivamente nell'Italia di allora era per quasi tutti una seconda lingua, cioè l'italiano. Va benissimo, è doveroso assolutamente, ma non cercando, diciamo, di trovare un equilibrio fra i due aspetti, proprio in virtù di questa cosa, di una valorizzazione di quello che è più proprio, più dominato e più vicino all'esperienza quotidiana e anche di dialogo in famiglia, e non, diciamo, censurandolo, negandolo, eccetera. Dicevo di cominciare a vedere anche un po' proprio da un punto di vista empirico, per avvicinarsi a questo autore, i temi della sua biografia, perché nella sua formazione, per quello che leggiamo appunto, questa produzione letteraria abbastanza particolare che sono le lettere e note appunti che ha potuto scrivere in carcere, lui fa spessissimo riferimento alle sue esperienze di vita vissuta, ed è una vita vissuta che è molto, ma molto lontana da quella che conosciamo noi oggi. Una delle indicazioni che ho detto la volta scorsa di tipo pratico e che quindi sicuramente mi dimenticherò di ripetervi dopo, ma che quindi anticipo, è la mia richiesta di fare sempre domande appena uno gli viene in mente una cosa rispetto a quel che io dico che non si capisca, chiedere perché. Appena mentre sto dicendo il mondo è cambiato un sacco di volte da quando Antonio Gramsci è nato, il mondo è cambiato significativamente anche tra il brevissimo lasso di tempo tra quando Antonio Gramsci è nato e quando Gramsci è morto, è cambiato un sacco di volte radicalmente tra allora e oggi. Ci sono molti elementi che a me personalmente sono familiari per esperienza di vita e di formazione e che quindi parlando tendo a dare assolutamente per scontati e che non fanno parte della vostra esperienza, della sua in parte sì, ma della vostra no. E quindi menzionare persone, sigle, eventi, che per me è normale e io penso che sia esplicativo, lo uso come esempio, sacrosintissimamente a molti di voi può suonare totalmente strano. In questo caso dire scusi mi aiuta, cioè mi fa proprio piacere, quindi vi esorto a farlo. E il mondo in cui è nato e si è sviluppato la vita appunto non lunga di Antonio Gramsci era molto, ma molto diverso dal mondo che conosciamo oggi. Lui è nato nel 1891 ed è morto nel 1937. Ora, intanto già c'è un passaggio di secolo, 1891 siamo ancora nell'Ottocento e 37 siamo parecchio avanti nel Novecento. Il Novecento aveva cominciato a prendere una fisionomia che manterrà a lungo e si avvia a quel punto di svolta che è la Seconda Guerra Mondiale, che da un lato diciamo cambierà fortemente le cose, sarà uno dei cambiamenti forti, ma dall'altro avvia anche lo sviluppo e la radicalizzazione di alcuni processi che si erano avviati Gramsci vivente e perfino protagonista attivo e che oggi sono totalmente scomparsi. il movimento comunista è nato, è vissuto ed è morto, ed è stato, diciamo, l'elemento caratterizzante della vita di Antonio Gramsci, ma anche un elemento importante nella vita non di milioni ma di miliardi di persone nel mondo, e diciamo ha avuto un certo iter di sviluppo che alla fine è stato, se uno guarda con le prospettive lunghe della storia dell'umanità, breve. Se vogliamo datarlo dal 1848, quando è uscito il manifesto del Partito Comunista scritto da Marx e da Engels, alla caduta del muro di Berlino nel 1989, insomma, non è che sia passato così tanto. Già quanti decenni sono passati? Sopravvivono una serie di paesi che ufficialmente si chiamano comunisti, come la Cina, il Vietnam, perfino la Corea, che è di fatto una monarchia, Cuba. Però, diciamo, rispetto a quello che è stato quando ancora Gramsci era vivente, quello che lui aveva contribuito a costruire e che si è sviluppato dopo quel pur enorme cambiamento che è stato la Seconda Guerra Mondiale, insomma, appunto, come dicevo, accennavo, ci sono stati molti cambiamenti nel mondo, e questa è una cosa di cui va tenuto conto. Nel 1891 lo stato la possibilità di spostarsi da una parte all'altra, di far arrivare notizie da una parte all'altra, di trasmettere notizie da un posto all'altro, che sono le cose che il buon Appadurai caratterizza come le caratteristiche della modernità globale, erano proprio di là da venire. Cioè, quando Gramsci scrive alla mamma preoccupandosi per la sua salute, eccetera, cioè è una persona che, se si è allontanata di 40 km in linea d'aria da Ghilazza, villaggio nativo, era tanto. Cioè, non era mai stata a Cagliari, per dire, la mamma di Gramsci. Cioè, il mondo delle persone era largamente determinato dal vicinato proprio in senso fisico per molte persone. Per molti altri, spostarsi in questo senso, per esempio la prima guerra mondiale, due dei fratelli di Gramsci furono arruolati, la prima guerra mondiale deporta obbligatoriamente milioni di persone che non si erano mai allontanate dal proprio villaggio, contadini, in un mondo completamente diverso, a vivere un'esperienza collettiva completamente diverso. È un fenomeno potente di rimescolamento nell'ambito della società italiana. Ma qui poi parliamo della storia del mondo. Gramsci è nato in un posto che si chiama Ales e poi ha vissuto buona parte della sua vita in un altro posto che si chiama Ghilazza. Sono nella Sardegna centrale, in provincia di Oristano. Oristano sta più o meno in mezzo sulla costa occidentale. Ghilazza e Ales stanno una a nord e una a sud di Oristano, più verso l'interno. Perché lì? Perché il signor Gramsci, padre, famiglia di origine albanesi, scappati dall'Albania, arrivano all'inizio dell'Ottocento, arrivano in Campania. Il nonno di Antonio Gramsci era un ufficiale borbonico, un militare. Il papà di Antonio Gramsci vince un concorso per fare l'impiegato dell'ufficio del registro a Ghilazza, quindi va in Sardegna come lavoro, conosce la signora Giuseppina Marcias, si sposano e poi fanno questi piccoli spostamenti seguendo dove assegnavano il padre per lavorare. Sono ben 7 figli in famiglia, Il più grande è Gennaro, il più piccolo è Carlo, a differenza di 13 anni di distanza. Antonio si situa esattamente in mezzo, in questa fila di 7. Non è una famiglia contadina, perché il padre appunto è un piccolo impiegato, e la madre è di una famiglia di piccoli possidenti, cioè hanno qualcosa di terra. Non sono benestanti, ma non sono neanche poveri né contadini. Il guaio è che la famiglia ha un tracollo radicale che cambia la vita di tutti, e del piccolo Antonio tra gli altri, perché il papà viene arrestato e sta tra arresto e galera via 5 anni e mezzo tra il 98 e il 904 per delle irregolarità amministrative appunto nel suo lavoro. Probabilmente in parte c'era anche una quota di vendette di micropolitica locale in questa faccenda. Comunque qualcosa di irregolare pur c'era, la paga con la perdita del posto di lavoro, galera, e la famiglia, che in quel momento era a Sorbono, altro paese lì vicino, deve ritornare a Ghilarza. La madre si deve vendere le poche proprietà che aveva avuto in eredità, cuce, insomma fa lavori di questo genere, e campa 7 figli veramente nella miseria. Per cui Antonio finisce le elementari a Ghilarza nel 902 e smette di studiare per un paio d'anni e si mette a lavorare nell'ufficio del catasto, e da quasi vecchio nelle lettere, vecchio insomma relativamente alla sua breve vita, nelle lettere ricorda a un certo punto come il suo carattere abbastanza chiuso, diffidente per certi aspetti, poco espansivo eccetera, si sia anche formato in queste difficoltà di infanzia difficile, in cui dice dovevo spostare su e giù per i corridoi dell'ufficio del catasto registri che pesavano più di me, la sera il corpo mi doleva tutto e piangevo in silenzio nel mio lettino. Quindi è un quadro molto patetico, ma il povero a 10 anni, per 2 anni, fa questa vita qui e smette di studiare. Era già Antonio, cioè uno che con la sorellina Teresina aveva una grande passione per la lettura. La mamma aveva studiato, aveva fatto le scuole elementari, cosa abbastanza rara, e in casa si leggeva, era incoraggiata questa esperienza. Antonio e Teresina, che era di qualche anno più piccola, erano i grandi lettori della famiglia. A scuola andava benissimo, però lui smette di andare a scuola, si mette a lavorare per un paio d'anni. Quando il padre esce di galera, la famiglia un pochino si risolleva, riprende a fare qualche lavoretto, quindi può completare gli studi in buona sostanza. Prima a un liceo di un altro paese lì vicino, al ginnasio di Santo Lussurgio, e poi al liceo d'Ettore di Cagliari, dove va a stare con il fratello Gennaro. Sono anni molto difficili, in cui le prime lettere che sono state raccolte in un'altra delle raccolte successive sono tutte basate su richieste di soldi a casa, perché lui sta a spese del fratello Gennaro, che è il primo della famiglia, e non ce la fanno, e continua a chiedere soldi a casa, va in giro d'inverno senza cappotto, a Cagliari fa caldo, ma comunque in abiti estivi, pur essendo d'inverno, è abbastanza disastrata la situazione, e era di salute fortemente cagionata, non solo cagionevole. Verso i 4 anni gli era venuta una forma di tubercolosi ossea, per cui era piccino e deforme. Nel disegnino che trovate sul sito, che ho preso dal libro del suo pronipote Luca Paoleso, appunto, e che mostravo la volta scorsa, lui dice: bambino, sono sardo, sono gobbo, sono pure comunista, cioè tutti guai c'ho io. E insomma, ce l'aveva effettivamente. Completa gli studi appunto molto faticosamente. Altre cose patetiche che racconta di se stesso nelle lettere, che quando stava con Gennaro fratello Nannaro, si era ingegnato di spostare l'orario dei pasti il più in avanti possibile, sì, da annullarlo. Se la colazione la sposto abbastanza avanti, pian pianino mi diventa pranzo. Se il pranzo lo sposto pian pianino in avanti, mi diventa cena. Morale, posso mangiare una volta sola al giorno e quindi, diciamo, i soldi, mi faccio bastare i soldi per un pasto al giorno. Si rovina abbastanza la salute in questo modo, però in compenso il fratello Nannaro lo instrada al socialismo. È il primo socialista della famiglia, quello che gli fa... lavora alla Camera anche, diciamo, oltre al lavoro che faceva di contabile a Cagliari, sta alla Camera del Lavoro di socialista di Cagliari, gli fa leggere l'Avanti, eccetera. Insomma, è il fratello maggiore che lo instrada alla conoscenza della letteratura socialista. La prima grande svolta nella vita di Gramsci è che abbandona la Sardegna pressoché definitivamente dopo il liceo, nell'11 va a studiare a Torino, grazie al fatto che vince una borsa di studio, perché se no i soldi non ci sarebbero stati. Come ricordavo la volta scorsa, è una borsa di studio che insieme a lui vincono anche un certo Palmiro Togliatti e anche la sorellina brava di Togliatti, mi pare si chiamasse Anna, perché anche Togliatti era un bambino sardo povero, cioè lui non era sardo manco per niente, perché aveva origini genovesi, poi era stato in realtà la famiglia a Torino, eccetera, ma il padre, che anche lui era un piccolo impiegato, era morto nell'11 appunto a Sassari, mentre lavoravano a Sassari, e quindi anche i due fratellini Togliatti partecipano al concorso per bambini poveri e meritevoli delle ex province del Regno di Sardegna, vincono il concorso per una borsa di 70 lire al mese per fare l'università. Togliatti si iscrive a giurisprudenza, Gramsci a lettere, però si erano conosciuti per il concorso e si rincontreranno abbastanza presto all'università, perché Gramsci va a sentire corsi di giurisprudenza, eccetera. Questa è la prima grande svolta, perché è la prima volta che lui affronta autonomamente il mondo grande e terribile, come lo chiamerà tante volte nelle lettere, qualche volta mondo grande, complicato e terribile. Va a stare a Torino, se possibile anche peggio di come stava a Cagliari, perché poi non gli danno subito i soldi della borsa, perché sta male, non riesce a dare gli esami, e se non dà gli esami gli sospendono la borsa e quindi c'ha ancora meno soldi, un disastro. Però, diciamo, è un momento di grande crescita, entra, fa presto amicizia con persone che, diciamo, rimarranno a lungo importanti nella sua vita, come Tasca, Gobetti, Sraffa, cioè persone che conosce nell'ambiente universitario. È un momento di enormi letture, grandi passeggiate notturne a discutere con i nuovi amici. Per i primi anni si impegna molto nello studio, per quel che gli consentono le condizioni di salute, e, diciamo, fa le prime conoscenze soprattutto per il tramite di Angelo Tasca, che era già socialista e di 1 o 2 anni più grande di lui, credo. Pare che si iscriva al Partito Socialista verso la fine del 13. Continua a fare l'universitario fino all'aprile, alla primavera del 15, quando dall'ultimo dei, se ho contato bene, 8 esami che riesce a dare in totale. Ma all'università conosce anche 2 professori dei quali diventerà amico poi, in realtà, e con i quali rimarrà anche in corrispondenza successivamente, cioè il linguista Matteo Bartoli, uno dei più importanti linguisti italiani degli anni, appunto, tra le due guerre, e il professore di letteratura italiana Umberto Cosmo. Quindi, diciamo, si crea un nuovo mondo di riferimento intellettuale tra amicizie di coetanei, giovani socialisti e docenti universitari, che appunto in qualche modo risultano davvero fondativi per quella che è la sua fisionomia intellettuale anche successiva. Schematizzando, si può dire che lui comincia a fare il politico di professione quando, in coincidenza con il fatto che sostanzialmente sospende l'università, cioè grosso modo nel 1915, quando di fatto si mette a fare il giornalista, cioè entra nella redazione dell'Avanti, giornale appunto del Partito Socialista, e del Grido del Popolo, giornale torinese sempre del Partito Socialista, e fa essenzialmente questo nella vita, tiene conferenze eccetera. Si era già segnalato, mentre ancora il suo interesse principale era quello per lo studio, con un articolo che aveva pubblicato sul Grido del Popolo, dove ancora non lavorava, nel 1914, sul tema della guerra. Un'altra delle cose, diciamo, importanti che succedevano addensatamente nel giro di pochi anni è che l'Italia stava entrando nella Prima Guerra Mondiale, che scoppia nel 14, l'Italia ci entra nel 15, ma è un grande tema di discussione quello dell'intervenire, non intervenire in guerra. Ed è un tema che poi si collega molto direttamente agli sviluppi sulla scena politica internazionale anche del dopoguerra. Il fatto dell'interventismo diventa un discrimine, o del non interventismo in guerra diventa un discrimine, per la nascita di una novità assoluta sul panorama politico europeo, che è appunto quello del movimento comunista. Nel 17, tra il febbraio e l'ottobre, per noi novembre, c'è la rivoluzione russa, e si fonderà un nuovo organismo internazionale, che è l'Internazionale Comunista. Esattamente uno dei discrimini è questo: chi era stato a favore della guerra, chi no. I partiti socialisti, che ormai esistevano in tutta Europa, erano stati tutti a favore dell'intervento bellico del proprio paese, cioè erano stati tutti a favore dell'impegno bellico del proprio paese, esattamente come ciascun cappellano o ciascun clero di ciascun paese benediceva le proprie truppe in nome della medesima religione di quelli che dovevano andare a sparare. E il socialismo, che in teoria proletari di tutti i paesi unitevi, la guerra metteva i proletari a spararsi l'un contro l'altro, i socialisti di tutti i paesi dicevano va bene così. Il Partito Socialista Italiano no. Il Partito Socialista Italiano non fu a favore dell'interventismo, e un signore che era addirittura il direttore dell'Avanti, cioè l'organo giornalistico del Partito Socialista Italiano, e che era Benito Mussolini, assunse viceversa posizioni interventiste e fu un motivo della sua fuoriuscita. Non è che il fascismo nasce perché Mussolini era interventista, né il comunismo nasce perché i socialisti dei vari paesi erano interventisti, tant'è che nasce anche in Italia, dove erano stati contrari all'intervento. Ma diciamo, questa questione della guerra e dello schieramento rispetto alla guerra è un ingrediente molto importante su questo, ma è un tema che viene dibattuto in modo parecchio articolato. Il giovane Gramsci nel 14 scrive un articolo che più tardi gli verrà rimproverato come interventista. Sul Grido del Popolo scrive un articolo che si chiama Neutralità attiva e operante. Era una polemica contro diciamo, l'attendismo, l'immobilismo, eccetera. Quindi diciamo, c'erano tante punti di vista e posizioni articolate che si potevano assumere. Non era a favore della guerra, ma la formula neutralità attiva e operante, per esempio, richiamava certe formulazioni che in quel momento agitava per l'appunto Mussolini sull'organo del Partito Socialista, non era ancora uscito. Quindi diciamo il dibattito c'era, e Gramsci prende una posizione abbastanza originale rispetto a quella rigidamente non interventista di altre persone dell'ambiente socialista torinese. Forse, visto che è mezzogiorno preciso, mi fermerei un momento su questo e poi riprendiamo fra 5 minuti.